Søren Kierkegaard, timore e tremore. L'angoscia di Abramo e la fede nell'assurdo. Ci sono stati uomini grandi per la loro energia, per la loro saggezza, per la loro speranza, per il loro amore. Ma Abramo è stato il più grande di tutti, per la sua energia, la cui forza è debolezza, per la sua saggezza, il cui segreto è stoltezza, per la sua speranza, la cui forma è pazzia, per il suo amore che è odio di se stesso. Fu per fede che Abramo lasciò la terra dei suoi padri e divenne straniero nella terra promessa. Lasciò indietro una cosa, il suo terreno raziocinio, e ne prese un'altra, la fede. Altrimenti non sarebbe certamente mai partito, bensì avrebbe considerato il suo viaggio un'assurdità. Fu per fede uno straniero nella terra della promessa, ove non c'era nulla che gli ricordasse la patria, ma tutto era nuovo e suscitava nella sua anima una malinconica nostalgia. Eppure, egli era l'eletto di Dio, in cui il Signore si era compiaciuto. Fu per fede che Abramo ricevette la promessa che tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette nel suo seme. Il tempo passava. La possibilità esisteva. Abramo aveva fede. Abramo non ci ha lasciato lamentazioni. Non ha contato malinconicamente i giorni, man mano che il tempo passava. Non ha guardato Sara con occhio perplesso per vedere se anch'ella incanutiva. Non impedì al sole di fare il suo corso per preservare la giovinezza di Sara e conservar viva la speranza. Abramo diventò vecchio e Sara divenne la burla del paese. Eppure egli era l'eletto di Dio e l'erede della promessa, secondo la quale tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette nel suo seme. Poi si compì il tempo. Ci fu gioia nella casa di Abramo il giorno che Sara celebrò le sue nozze. Eppure quella gioia non doveva durare. Abramo doveva essere messo alla prova ancora una volta. Egli aveva lottato contro quello scaltro potere cui nulla sfugge, contro quel vigile nemico che non sonnecchia mai, contro quel grande vecchio che sopravvive a tutto. Aveva lottato contro il tempo e conservato la fede. Ora tutto l'orrore della lotta si era concentrato in un solo istante. E Dio mise Abramo alla prova e gli disse: Abramo, prendi Isacco, il tuo unico figlio, che tu ami, e vai nella terra di Moria e offrilo colà in olocausto sul monte che io ti indicherò. Così, dunque, tutto era perduto. In una maniera ben più atroce che se il desiderio non fosse mai stato esaudito. Così il Signore si limitava a prendersi gioco di Abramo. Ecco che, dopo aver realizzato l'improbabile con un miracolo, voleva adesso annientare di nuovo la sua opera. Che follia! Ma Abramo non arrise, come Sara aveva fatto quando le era stata annunciata la promessa. Tutto era perduto. 70 anni di attesa fiduciosa, la breve gioia della promessa esaudita. Eppure Abramo era l'eletto di Dio ed era il Signore colui che lo metteva alla prova. Dunque tutto stava per essere perduto. La splendida risoluzione circa l'umanità, la promessa della posterità d'Abramo, tutto ciò non era stato altro che un capriccio, un pensiero fuggevole nella mente del Signore. Ed ora era proprio ad Abramo che toccava cancellarlo. Ma Abramo ebbe fede. E non dubitò. Credette ciò che contraddiceva la ragione. Se avesse dubitato, avrebbe agito diversamente. Avrebbe compiuto un atto grande e magnifico. Che altro avrebbe potuto fare se non qualcosa di grande e magnifico? Sarebbe andato alla montagna di Moria? Avrebbe spezzato la legna, acceso il rogo, estratto il coltello? Avrebbe gridato a Dio: "Non disprezzare questo sacrificio, non è quel che io possiedo di meglio, lo so. Che cos'è un vecchio di fronte al figlio della promessa? Ma è il meglio che io ti posso dare. Fa che Isacco non ne sappia mai nulla, in modo che possa vivere serenamente la sua gioventù." E si sarebbe piantato il coltello nel petto. Il mondo lo avrebbe ammirato e il suo nome non sarebbe stato dimenticato. Ma altro è essere oggetto d'ammirazione e altro essere la stella che guida e salva chi è nell'angoscia. Molti padri hanno creduto di perdere col loro figlio il tesoro più prezioso al mondo, e di venire così spogliati d'ogni speranza a venire. Eppure, nessun figlio è stato il figlio della promessa, nel senso in cui Isacco lo è stato per Abramo. Molti padri hanno perduto il loro figlio, ma è stata l'insondabile e immutabile volontà di Dio onnipotente. È stata la di lui in mano a toglierglielo. Ha fatto diverso è il caso di Abramo. Una più grave prova gli era serbata. La sorte di Isacco fu posta nella sua mano insieme al coltello. Tale è la sorte del vegliardo di fronte alla sua unica speranza. Ma egli non dubitò, non guardò angosciato a destra e a sinistra, non sfidò il cielo con le sue preghiere. Dunque, l'Onnipotente lo metteva alla prova, egli lo sapeva. Egli sapeva che quel sacrificio era il più duro che gli si potesse chiedere. Ma sapeva anche che nessun sacrificio è troppo duro se è Dio a richiederlo. Ed estrasse il coltello. la storia di Abramo ha la strana proprietà d'essere sempre magnifica, per quanto poco la si riesca a comprendere, a condizione tuttavia di voler lavorare e di darsi da fare per comprenderla. Ma si pretende invece di comprenderla senza fatica. Si esalta la gloria di Abramo, ma in che modo? Si definisce tutta la sua condotta con un'espressione generica. Fu grande per aver amato Dio al punto di volergli sacrificare quanto aveva di meglio. Certo, molto giusto, ma quel meglio è assai vago. Se quel giovane ricco che Gesù incontrò per strada avesse venduto tutti i suoi beni e i suoi averi e li avesse dati ai poveri, noi loderemmo la sua azione come tutto ciò che è grandioso, pur non potendo comprenderla appieno senza farla nostra. Tuttavia egli non sarebbe divenuto un Abramo per aver sacrificato quanto aveva di meglio. Quel che si trascura nella storia di Abramo è l'angoscia, perché mentre non ho alcun obbligo morale verso il denaro, il padre è legato al figlio dal più nobile e dal più sacro dei doveri. Vista dal punto di vista morale, l'azione di Abramo dice che egli voleva uccidere Isacco. Vista dal punto di vista religioso, dice che voleva sacrificarlo. È questa contraddizione che produce appunto quell'angoscia, che è capace di togliere il sonno a un uomo, e tuttavia, senza questa angoscia, Abramo non sarebbe l'uomo che è. Abramo ebbe fede che Dio non avrebbe preteso da lui Isacco, anche se era disposto a sacrificarlo qualora gli fosse stato richiesto. Egli credette in forza dell'assurdo, perché qui non poteva essere questione di calcolo umano. E l'assurdo era che Dio, il quale esigeva questo da lui, un istante dopo avrebbe revocato la richiesta. Egli fu certo sorpreso dall'esito della vicenda, ma mediante un movimento doppio ritornò alla sua prima posizione e così ricevette Isacco con gioia ancora maggiore della prima volta. Il movimento della fede si deve fare sempre in forza dell'assurdo, anche se, si badi bene, in modo da non perdere la finitezza, ma da guadagnarla tutta intera. Il cavaliere della fede svuota nella rassegnazione infinita l'intero calice della più profonda malinconia di questa vita. Conosce la beatitudine dell'infinità. Ha provato il dolore di rinunciare a tutto ciò che si ha nel mondo, eppure gusta il finito tanto quanto colui che non ha conosciuto nulla di più elevato. Si è rassegnato infinitamente a perdere tutto, ed ecco che ha riavuto tutto in forza dell'assurdo.